Hai mai lottato per cambiare qualcosa nella tua vita? Beh, vabbè, domanda ovvia. Hai notato quanto sia difficile cambiare abitudini? Altrettanto ovvia. Piccole cose, da piccole cose, come mettere meno zucchero nel caffè, non mangiare le unghie, o cose più significative come smettere di fumare o smettere di mentire. Non è per niente facile cambiare abitudini. Perfino smettere di fare quelle cose che sappiamo non essere buone. Non è facile. Oppure, ti sei mai cimentato nel fare qualcosa che non riesci a fare? Forse hai comprato uno di quei libri sul computer, su Excel, su bricolage, giardinaggio, sulla cucina, quelli della collana For Dummies, che ti promettono che ovviamente imparerai a fare delle cose in quella materia, ma poi hai scoperto che non saresti mai diventato un informatico, che non hai mai riparato le cose che dovevi e tua moglie ti dice sono ancora da riparare, non sei diventato un pollice verde e neppure uno chef stellato, niente di tutto questo. E anche nella vita cristiana forse vorresti fare passi avanti e non vedi progresso. E magari hai letto uno di quei libri, 5 passi per ottenere un certo traguardo, o 3 modi per smettere di fare una certa cosa, oppure 10 principi per essere una persona diversa da quello che sei. Ma alla fine non hai cambiato niente e tu ti senti ancora più frustrato. C'è sempre in noi la tendenza di cambiare, cercare di cambiare i comportamenti, prima ancora di affrontare il vero problema, da dove nascono i nostri comportamenti, dal nostro cuore. E volendo cambiare questi comportamenti senza agire sul nostro cuore, finiamo per alimentare il legalismo, l'ipocrisia o andare in crisi spirituale. Ma la Scrittura ci vuole incoraggiare, ci incoraggia nel mostrarci che l'opera di Dio nel nostro cuore porterà cambiamento, porta cambiamento anche nella nostra vita quotidiana. Ci troviamo al centro della lettera ai Romani, capitolo 8, e ci soffermeremo su questa lettera ancora per alcune, e su questo capitolo ancora per alcune settimane. Si tratta di un capitolo glorioso, pieno di insegnamenti in cui possiamo imparare, impareremo. Ancora ricorderemo questa mattina tanto sulla nostra identità, ma anche è un capitolo dove possiamo imparare cose su un tema fondamentale e complesso come quello della Trinità. Più volte abbiamo definito questa lettera come un trattato teologico e penso che settimana dopo settimana, almeno spero, ci stiamo rendendo conto delle ricchezze che sono contenute in questo testo. Ma credo che sia altrettanto importante che non perdiamo di vista il fatto che Paolo non sta insegnando come un professore in un'aula di un'accademia, ma sta soprattutto scrivendo come un apostolo e un pastore ad una chiesa locale che desidera raggiungere con tutto il suo cuore e con cui desidera condividere la gioia, il coraggio del Vangelo e la comunione della missione. Questo è lo scopo per cui Paolo sta scrivendo questa lettera. Ora, immagino che vi sarete chiesti, ma perché Paolo è così articolato nella sua esposizione? Anche Pietro, perfino Pietro, l'apostolo Pietro ha detto, sì, Paolo a volte scrive cose un po' difficili, avrebbe potuto scrivere in modo più semplice. Poi sembra che vada avanti e poi torna indietro per ribadire certe verità e i predicatori di Nuova Vita lo rincorrono, vanno avanti e indietro anche loro. E in effetti siamo già arrivati a 25 sermoni su questa lettera e siamo solo a metà. Il grande predicatore inglese Martin Lloyd-Jones ha predicato Romani per ben 14 anni nella sua chiesa. Vi prometto che non arriveremo a tanto. Però resteremo ancora un po'. Ma tornando a Paolo, penso che sia così elaborato, almeno per un paio di motivi. Forse abbastanza, sicuramente abbastanza ovvi, anche perché non sono più in grado di pensare molto oltre l'ovvio. Il primo motivo è che Dio è grande. Dio è grande, potremmo parlare di Dio per giorni, per ore e non esaurire gli argomenti su di Lui. Potremmo guardarlo da diversi punti di vista, potremmo vedere la sua persona, la sua opera, come si è comportato in certe cose, rendendoci conto di non riuscire a circoscriverlo. E il secondo motivo è perché il nostro cuore ha continuamente bisogno di essere massaggiato col Vangelo, affinché questo Vangelo possa penetrare nella profondità della nostra vita. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Paolo è fortemente convinto dell'impatto concreto della verità teologica. Lo scopo della teologia non è semplicemente quello di conoscere. Abbiamo un po' di interns qua seduti proprio di fronte a me che studiano ogni settimana, ma lo scopo della teologia, abbiamo visto anche con loro proprio questa settimana, non è quello di conoscere più cose su Dio, semplicemente, di sapere più cose su Dio, ma di sperimentare Dio, sperimentare la sua persona affinché lo amiamo di più, affinché lo contempliamo nello splendore della sua gloria e lo riteniamo il bene più prezioso per la nostra vita, così che Dio sia glorificato in noi. Romani, quindi, è soprattutto un'esposizione di questo Vangelo di Dio, la potenza viva e creatrice di Dio, e Paolo scrive col desiderio che la Chiesa di Roma e tutti noi, di conseguenza, che approcciamo questa lettera, crediamo che questa potenza può cambiare il mondo. E crediamo che questa potenza può continuare ad operare e cambiare ancora noi che abbiamo già creduto. Sapendo che, come Paolo conclude questa lettera, sapendo che Dio ci fortificherà secondo il Vangelo. Secondo il Vangelo e il messaggio di Gesù. Prendo ancora qualche momento per l'introduzione stamattina. Perché prima di entrare nel nostro brano, primi 13 versetti capitolo 8, voglio darvi una breve panoramica di tutto il capitolo 8 e dei temi chiave che vengono trattati. A grande linea. Brano da Romani 8, 1, 27, è una esposizione della gloriosa ed efficace opera dello Spirito Santo che applica a noi ciò che il Padre ha provveduto e ciò che il Figlio ha compiuto per la nostra salvezza. È un capitolo pieno di incoraggiamento, in cui Paolo ci mostra la vitale opera dello Spirito per la nostra santificazione. Questo tema sta trattando già da capitolo 7. Ma è anche la gioiosa attestazione che troviamo in questo capitolo, che per mezzo dello Spirito siamo figli adottivi del Dio eterno, santo e glorioso, e possiamo chiamarlo Abba. Papà, questo Dio è il nostro papà, e che questo nostro padre ci rende partecipi della sua eredità e condivide con noi la sua gloria, così che questo possa diventare la nostra speranza nella vita di tutti i giorni, anche quando affrontiamo sofferenza. E poi c'è un brano all'interno di questo capitolo, da 28 a 31, infatti, il verso che dobbiamo imparare a memoria per queste due settimane si trova proprio qui, Romani 8, 28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Hai trovato il bigliettino sulla sedia? Prendilo, portalo a casa e memorizzalo. Il brano da 28 a 31 si concentra e celebra chiaramente l'opera di Dio e il suo amore incondizionato e duraturo, il che rende questo capitolo una sorta di tesoro trinitariano. C'è l'opera del Padre, c'è l'opera del Figlio, c'è l'opera dello Spirito Santo, e poi tutto questo capitolo, in particolare due versetti, 29 e 30, ci mostrano che l'opera del Padre, l'opera del Figlio, l'opera dello Spirito è completa. preconoscenza, predestinazione, chiamata, giustificazione, glorificazione. Non manca niente. Non manca niente a quello che Dio fa per noi. Inizia già prima della nostra esistenza, si concretizza nella nostra vita e si compirà nella nuova creazione in cui vivremo per l'eternità. Che gloriosa è la sua grazia! Romani 8 è incoraggiamento puro per noi. E tutto ciò dovrebbe suscitare in noi uno spirito di lode, di ringraziamento al Signore, di adorazione all'unico vero Dio nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto. Camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito. E se lo Spirito di Dio abita veramente in voi, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Ma se Cristo in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Nuove creature guidate dallo Spirito Santo. Com'è che Paolo è arrivato a questa grandissima dichiarazione di capitolo 8? Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. In capitolo 6 Paolo ha risposto ad una obiezione. Quindi la grazia del Vangelo è un incoraggiamento a peccare. Com'è che ha risposto a questa obiezione? Presentando una verità sublime, la nostra unione con Cristo. Non c'è altra risposta. Tu sei unito a Cristo, la grazia da cui dipendono tutte le grazie. Siamo uniti nella sua morte e risurrezione affinché possiamo vivere per la gloria di Dio come Cristo ha vissuto. Siamo sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E capitolo 7 ha spiegato che pure se la legge di Dio è santa e buona, non è attraverso l'osservanza di questa legge che otteniamo la vittoria sul peccato. Anzi, in modo molto onesto e trasparente, Paolo ha descritto proprio la propria esperienza comune a tutti i cristiani, a tutti noi, della lotta contro il peccato insito. Questo peccato stava ancora combattendo. Paolo stava ancora lottando. Conosciamo bene questa esperienza. Il brano termina con un grido che sembra di disperazione. Me, infelice, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Ma in realtà questo non è il grido di un disperato, ma è il desiderio della piena redenzione. Sostenuto dalla dolce fiducia del Vangelo, grazie siano rese a Dio,
per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E così entra capitolo 8 con questa altrettanto gloriosa affermazione di cui abbiamo ascoltato settimana scorsa. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non siamo più condannati per mezzo di Cristo, poiché siamo uniti a Cristo, siamo stati dichiarati da Dio non colpevoli. Il giudizio di Dio è scongiurato per sempre. Siamo liberi dalla colpa. Grandioso! Awesome, direbbero i nostri amici americani, vero? Io dico per un sacco di cose, per qua ci sta, bro. Ma resta la domanda. Come possiamo vivere una vita santa mentre aspettiamo la piena redenzione, quando saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è? E quindi Paolo vuole incoraggiarci proprio su questo, in questo brano, nella nostra quotidiana battaglia contro il peccato e la carne, laddove a volte andiamo più in crisi e dove ci sembra di non vedere a volte effettivi cambiamenti, dove non riusciamo a volte forse a scorgere tutta la gloria e la gioia che viene dal Vangelo in nostro favore. Ma, verità grandiosa, questa battaglia contro il peccato, Dio non l'ha abbandonata nelle nostre mani, non l'ha lasciata a noi. Paolo ci mostra che lo Spirito di Dio è all'opera nella vita di coloro che sono in Cristo e che siamo effettivamente liberati non solo dalla condanna, ma anche dal dominio del peccato. I versetti 2 e 4 ci mostrano il motivo, il mezzo e la conseguenza della nostra giustificazione. Eravamo incapaci di adempiere la legge di Dio, eravamo guidati dagli impulsi della nostra carne, dal peccato, ma Dio ha mandato suo figlio, che ha preso forma umana senza mai peccare, e nella sua carne alla croce ha condannato il peccato, cioè sia la nostra natura di peccato, sia ogni singolo peccato che avremmo commesso, ogni cosa condannata alla croce in Cristo. E che cosa ha fatto? Ci ha trasferiti sotto un'altra sfera di influenza. Non più quella del peccato e della morte, ma quella dello Spirito della vita, il suo Spirito Santo. E siamo passati dalla morte alla vita. Sta dicendo in altre parole quello che Eva ha già detto in capitolo 7. Ora siamo sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello Spirito. La conseguenza di questo, versetto 4, importantissimo. Affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Dio ha compiuto quello che noi eravamo assolutamente incapaci di realizzare. Ora ti voglio far notare un paio di implicazioni di questi versetti, a cui puoi pensare quando ti senti scoraggiato nella tua lotta contro il peccato. Intanto, nota. Questo cambiamento radicale è già avvenuto, ok? È garantito da Dio e dipende dal suo Spirito. Così come sei stato giustificato, il potere del peccato su di te è stato spezzato. La tua vittoria sul peccato è un affare dello Spirito Santo, di cui Lui si occupa personalmente. L'altra cosa su cui ti voglio far pensare, ricordala quando stai lottando, è che Dio non lascia le cose a metà. Dio ci giustifica per compiere in noi la sua opera, renderci santi per, altro grandioso verso di questo capitolo 8, renderci conformi all'immagine del figlio suo. Versetto 29. Questo è l'obiettivo della nostra santificazione. Che progetto glorioso ha Dio per me e per te, per noi. Questo progetto glorioso dobbiamo riportare alla nostra mente quando le nostre forze sembrano ridotte al minimo, quando la nostra fede sembra sottile come un filo. Che glorioso progetto Dio ha per te. Siamo nuove creature guidate dallo Spirito per essere conformi all'immagine del Figlio di Dio. Ora pensa a questa cosa. Dio non ha dato suo figlio per te inutilmente. Non ha dato suo figlio per te, per perdere la battaglia. Capiamo quanto è interessato che in noi venga realizzato il suo scopo, il suo piano. Lui vuole compiere la sua opera perfetta nella nostra vita per realizzare nella nostra vita, per riportare nella nostra vita la sua immagine gloriosa a cui siamo stati creati e che abbiamo rovinato attraverso il peccato. Quando Dio ci ha perdonato, parliamo di un atto legale, no? Parliamo di un atto legale che è stato pronunciato in nostro favore. Non sei più colpevole. Però, aspetta, questo non significa che questo è un atto semplicemente burocratico. Dio non fa atti burocratici. In realtà questa è una nuova creazione. Questa è una nuova creazione. Perché Dio che disse splenda la luce tra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Qualunque idea tu abbia di te stesso, dei tuoi limiti, delle tue sconfitte umane, ricordati che se sei in Cristo, Dio ha illuminato il tuo cuore che stava nel buio del peccato, nel caos del peccato, con la luce della sua gloria che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Come all'inizio della storia, nella Genesi, lo Spirito di Dio aleggiava su un mondo buio e caotico. E per mezzo di questo Spirito e della parola Gesù Cristo, Dio disse, sia la luce. E la luce fu. E che cos'era quella luce? Era la vita. Quando Dio ci perdona con quell'atto legale, ci sta dando vita, ci sta ricreando alla sua immagine. Questo è quello che è avvenuto in te. Se hai confessato il tuo peccato, hai creduto per fede in Gesù, è una nuova storia. E Dio ha già scritto il finale di questa storia ed è glorioso. Come abbiamo notato, il resto di questo brano si basa sulla comparazione fra due tipologie di persone opposte, coloro che sono guidati dalla carne e coloro che sono guidati dallo spirito. Mentre Paolo sta parlando degli uni, automaticamente per differenza sta descrivendo gli altri. Ciò che non è vero per gli uni è vero per gli altri. E così coloro che sono secondo la carne sono dominati, cioè dalla forza naturale del peccato in loro, pensano, dice, alle cose della carne, cioè alle opere che producono la morte e conducono alla morte. Non sono sottomessi alla legge di Dio, alla sua parola, e neppure possono esserlo. Sono ribelli all'autorità di Dio e sono suoi nemici, perciò non possono piacergli. Va da sé che coloro che hanno in loro la vita dello Spirito e sono guidati dallo Spirito sono l'opposto. Ma nel descrivere questa condizione di chi non è guidato dallo Spirito, Paolo ci sta ricordando chi eravamo. Capite? Sta parlando della nostra identità, chi eravamo e chi siamo ora per mezzo dell'opera dello Spirito Santo in noi. Dio per mezzo del suo Spirito ci dà una nuova identità, ci dà nuovi desideri, ci dà nuove prospettive. Versetto 4, torniamo a questo versetto, una nuova identità. Che cosa significa questo versetto 4 quando Paolo dice che il comandamento viene adempiuto in noi? Che cosa significa? Quando pensiamo alla giustizia di Dio che ci è conferita, dobbiamo pensarla in questi due modi. Significa che Dio imputa a noi la giustizia di Cristo, cioè Cristo ha pagato la nostra condanna alla croce e quindi Dio, per effetto di questa sostituzione, ci dichiara giusti. Okay? Noi che non eravamo giusti. Ma l'altro aspetto della nostra giustificazione è che anche la capacità di Cristo di adempiere alla legge ci viene attribuita. Così Dio ci vede come coloro in Cristo che hanno adempiuto perfettamente a tutta la sua legge. Ma Paolo sta dicendo qualcosa di più specifico in questo caso, e cioè che in quel momento, per mezzo dello Spirito, noi siamo proprio anche abilitati ad adempiere la legge. come resi capaci a compiere la volontà di Dio. E notate, Paolo sta parlando del comandamento della legge, non dei comandamenti della legge, sta parlando al singolare, perché sta parlando del valore che sostiene la legge, del principio che sostiene la legge, così come scriverà più avanti l'amore e l'adempimento della legge, così come Gesù dice che la legge e i profeti si adempiono in due grandi comandamenti. Il primo è: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Il secondo, simile ad esso, ama il tuo prossimo come te stesso. Paolo sta parlando della nostra identità. Noi siamo quelli che sono stati resi capaci di vivere questa realtà che prima eravamo incapaci di vivere. Attenzione, non dice che il comandamento sarà adempiuto in noi, ma dice che il comandamento è adempiuto in noi che camminiamo secondo lo Spirito. Questo è il proposito che Dio ha già rivelato nell'Antico Testamento. Abbiamo letto stamattina una profezia a questo riguardo. Voglio leggere un'altra. Vi darò un cuore nuovo, Ezechiele 36, e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Notate cosa dice Dio: farò in modo che camminerete secondo le mie leggi. Mamma mia, è il suo impegno. Il potere della nostra santificazione viene attraverso il suo spirito, che è insito e dentro, è stato messo dentro, è venuto dentro di noi. E Paolo usa in modo equivalente queste espressioni: Cristo in voi, lo Spirito di Dio abita in voi. E questo ci dimostra che Cristo e lo Spirito Santo, Dio e lo Spirito Santo sono inseparabili. Che gloriosa verità questa della Trinità. Alcuni credono che prima devi ricevere Gesù e poi forse in qualche situazione particolare riceverai il suo spirito, ma Paolo sta dicendo no, guarda, ti dirò di più: se tu non hai il suo spirito, significa che non appartieni a Gesù. Che pericolo che a volte c'è in queste distorsioni della scrittura. Lo Spirito Santo, versetto 9, versetto 11, abita in noi. Non è un ospite di passaggio, non è uno che si ferma e dice: oh, mi dai ospitalità stasera che non so dove dormire. No, abita in noi. Significa che ha fatto in noi la sua dimora. Significa che diventa familiare con noi. Lo Spirito del Dio Altissimo. Lo Spirito del Dio glorioso dimora in vasi di terra, quali noi siamo. Mamma mia, che dono immenso, che grazia. Come dice Pietro, ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse. Attraverso di queste noi abbiamo ricevuto la sua natura divina. Mamma mia. Lo Spirito Santo non è semplicemente nostro ospite. Lo Spirito Santo definisce a chi apparteniamo. Paolo dice ai Corinzi che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e perciò noi non apparteniamo più a noi stessi, perché siamo stati comprati a prezzo. È lo stesso linguaggio qua di capitolo 8. Quindi lo Spirito Santo ci dà una nuova identità, lo Spirito Santo ci dà nuovi desideri, dice Paolo al versetto 5. Quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. E subito dopo definisce a che cosa lo Spirito pensa, anzi dice che cosa lo Spirito brama. Che è più che semplicemente: ah, mi piacerebbe fare queste cose. No, lo Spirito vive per questo. Vive per che cosa? Vive per la vita e per la pace. Vive per la vita. È orientato alle cose che riguardano la sfera della vita, la vita eterna, la vita di Dio, la vita che dura per sempre. E alle cose che riguardano la pace con Dio, le cose buone, le cose onorevoli, le cose che fanno tutto il bene, le cose che edificano. Così questo spirito che vive in noi forma la nostra mente secondo i piaceri e i propositi di Dio, affinché noi stessi proviamo piacere in quelle stesse cose e gioiamo e desideriamo camminare nelle vie di Dio. Ora, questo non significa che quelli che sono guidati dallo Spirito sono persone con la testa fra le nuvole. Ah sì, guarda, quello spirituale non paga mai le bollette, non sa mai cosa deve fare. No, no, non sta dicendo questo. Sta dicendo che se lo Spirito vive in te, il suo impegno sarà quello di orientare la tua mente, la nostra mente, secondo le cose spirituali, secondo le cose che valgono, secondo le cose che onorano Dio. E tu penserai in ogni tua occupazione, imparerai a pensare, perché lo Spirito sta massaggiando questo nel tuo cuore, imparerai a pensare in ogni circostanza, quando vai a scuola, quando vai al lavoro, quando paghi la bolletta, quando fai qualunque altra cosa, come puoi onorare Dio, come puoi glorificare Cristo, come puoi amare il prossimo e come puoi avanzare il Vangelo. Capisci come lo Spirito Santo sta operando in te? Così che i comandamenti di Dio non saranno gravosi per te, non saranno gravosi per noi, ma faremo nostra la preghiera del salmista: guidami per i sentieri dei tuoi comandamenti, perché in essi trovo la mia gioia. Poiché lo Spirito Santo sta operando nei nostri cuori, i suoi scopi, gli scopi di Dio, diventeranno i tuoi scopi, i nostri scopi. E lo Spirito Santo produrrà in noi il frutto della sua presenza: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, giustizia, autocontrollo. E questo non sarà solo un cambiamento istantaneo, ma sarà un cambiamento neppure momentaneo, ma sarà un cambiamento storico, nel senso che c'è un momento in cui qualcosa cambia radicalmente nella nostra vita, e sarà un cambiamento perseverante fino alla completa redenzione. Le nuove prospettive che lo Spirito Santo ci dà, di cui ci parla il versetto 11, nuove prospettive. Questo brano inizia con questa descrizione dello Spirito. Lo Spirito è lo Spirito della vita in Cristo. È lo Spirito della vita. Lo Spirito crea in noi una nuova vita capace di onorare Dio. Tuttavia, finché saremo in questo corpo, il peccato non sparisce. Ci dà molestia. Cadremo, ma non c'è nessuna condanna. Gloria a Dio. Ma lo Spirito è la potenza disponibile in noi affinché viviamo una vita vittoriosa. E non solo questo. Paolo pregava per questo. Paolo pregava affinché la Chiesa di Efeso potesse avere uno spirito di salvezza, di sapienza e rivelazione da Dio, per conoscerlo pienamente, e i loro occhi fossero illuminati affinché potessero sapere a quale speranza erano chiamati, qual era la ricchezza della gloria della loro eredità e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, e la stessa potenza che ha operato la risurrezione di Cristo. Paolo sta dicendo questo, sta dicendo che non sarà il peccato a mettere la parola fine alla nostra vita, ma sarà la potenza dello Spirito Santo a mettere la parola fine al peccato, quando risusciterà i nostri corpi mortali e saremo alla presenza di Cristo, e il peccato non ci sarà più, annientato definitivamente, e noi lo vedremo come Lui è. Attraverso questa prospettiva lo Spirito vuole nutrire i nostri cuori, come quel canto che abbiamo cantato: guarda il Signore, ammira il suo splendore, e le cose del mondo spariranno? Forse non spariranno, onestamente, ma avranno un altro significato. Questo sì, avranno un altro significato. Ma forse ti stai ponendo questa domanda: scusami, ma quindi se la mia santificazione è solo opera dello Spirito Santo, cosa significa? Che io posso stare semplicemente a guardare, ad aspettare? No, non c'è niente nella Scrittura che ti autorizzi a confidare in questo. Perché Paolo ha fatto questa descrizione di persone guidate dallo Spirito, o dalla carne e dallo Spirito? Io penso, sta scrivendo a una chiesa, io penso che per prima cosa lo abbia fatto per incoraggiarci a vedere come lo Spirito ci cambia. Lo Spirito ci cambia e ci cambierà. Lui è più potente del tuo peccato. Ma penso che la seconda motivazione sia per indurci, spingerci a fare un test di noi stessi. Sto camminando per lo Spirito? Sto camminando per lo Spirito? Sto ascoltando lo Spirito e facendo le cose che piacciono a Dio? Le cose che piacciono a Dio sono quelle che mi piacciono? Perché dice Gesù, ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Certamente non possiamo produrre noi stessi la santificazione, che è essenzialmente un'opera dello Spirito. Ma allo stesso tempo non siamo totalmente passivi nella nostra santificazione. Anzi, veniamo esortati, impegnatevi a cercare la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ora, attenzione qua, la santificazione è solo conseguente alla giustificazione, non possono essere invertite queste cose. Quindi, fermo restando che l'opera dello Spirito in noi è prioritaria, è efficace, tuttavia siamo messi in guardia, non rattristate lo Spirito Santo. Non rattristate quell'ospite che è lo Spirito del Dio vivente, eterno, glorioso, che ha preso dimora nella vostra vita. Non rattristate. E lo Spirito Santo è rattristato quando? Quando noi non viviamo per la gloria del Padre, per la gloria del Figlio. Ma lo Spirito Santo, sapete, non si manifesta mai come una forza prepotente nella nostra vita. Non è una forza prepotente. Perciò noi siamo chiamati a non resistergli, ma a camminare per lo Spirito, cioè a lasciarci guidare da Lui dolcemente, dolcemente, affinché il suo frutto sia evidente in noi. Gesù l'aveva detto in altre parole: colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Senza di me non potete fare nulla. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto. Il vostro frutto rimanga. E Gesù disse ancora: in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore porta molto frutto. È per questo motivo che Paolo conclude con un'applicazione finale e un avvertimento. Versetti 12 e 13. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato grazie al sangue di Cristo. Apparteniamo a Lui, il suo Spirito è in noi. Non siamo più debitori, possiamo dire no alla tentazione, al peccato. Nella potenza dello Spirito la tentazione verrà e ci farà credere: ma guarda, tanto se non cadi questa volta cadrai domani, tanto vale. E noi possiamo dire in realtà: no, non è vero questo, non è vero, perché lo Spirito di Dio vive in noi e Lui è all'opera per la nostra vittoria. Non siamo più schiavi, non siamo più in debito. È l'avvertimento di Paolo: perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire, come quel granello di frumento che muore e porta frutto, se fate morire le opere del corpo, voi vivrete. John Owen disse: se voi non uccidete il peccato ucciderà voi. Non nel senso che la nostra salvezza viene meno, non c'è più condanna, non c'è più condanna. Ma vivere nella carne ci impedisce di godere pienamente la presenza e la benedizione di questo spirito di vita che Dio ha messo in noi. Che possiamo credere all'incoraggiamento della Scrittura, che abbiamo anche cantato, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, grande montagna, davanti a... sto parlando di Zorobabele, ma metti il tuo nome qua. Davanti a il tuo nome, questa grande montagna diventerà pianura al grido di grazia, grazia su di lei. Guardiamo all'opera dello Spirito in noi e siamo grati per la sua presenza in noi. Dio ci ha reso tempio dello Spirito Santo. Siamo appassionati per Dio e per le cose che piacciono a Lui, perché lo Spirito in noi sta promuovendo la gloria di Dio. Che possiamo essere pieni di fiducia. La nostra salvezza non è nelle nostre mani, cadrebbe in un attimo, ma lo Spirito la sta applicando a noi e la porterà a compimento. E siamo umili perché non confidiamo nelle nostre forze, ma confidiamo nell'opera dello Spirito in noi. Se non vedi in te l'opera dello Spirito, non c'è altro che tu possa fare se non andare alla croce di Cristo. Implorare il suo perdono, la sua misericordia, la sua grazia. Confessare il tuo peccato e chiedere a Dio di fare di te una nuova creatura, di far risplendere nel tuo cuore la luce della sua gloria per mezzo del volto di Gesù Cristo, affinché tu possa essere parte di quel popolo che ha lo Spirito di Dio e che ama la legge di Dio. Non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo. E coloro che hanno lo Spirito di Cristo appartengono a Lui. Preghiamo. Signore, la tua parola è così ricca. E veramente tu ci cibi in modo incredibile. Il tuo Vangelo è così glorioso, è così trasformante. Il tuo Spirito è così potente. Oh Signore, grazie. Grazie che tu ci hai reso oggetto dei tuoi pensieri. Noi che eravamo tuoi nemici, tu ci hai dato il tuo Spirito. Signore, aiutaci. Trasformaci come abbiamo cantato pregando. Trasformaci, oh Dio. Che la tua forza dimora in noi e ci renda capaci di adempiere il tuo comandamento di amare te, amare il prossimo. Che la tua forza, che il tuo Spirito dimora in noi e ci renda capaci di vivere in vittoria, quella vittoria che tu ci hai già donato in Cristo Gesù alla croce e che sarà nostra fino alla fine. Grazie Signore che ci hai accolto nel tuo regno, e che il tuo regno è un regno di vita e di pace.